Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. 29 maggio 1453, la caduta di Costantinopoli. Going up, up, di Silvia Ronchey. Going down, down, down. The sea is flecked with bars of gray. La politica di Manuele II Paleologo e dei suoi figli non è così lineare e così semplice come può sembrare, si diceva. In effetti, pensiamo a un fatto. Costantino XI, per esempio, si sposò due volte. La prima volta nel 1428 con Maddalena Tocco, la figlia di Carlo Tocco dell'Epiro, che prese nome Teodora e che morì l'anno dopo, nel novembre del 1429. La seconda volta con Caterina Gattilusio, un'altra italiana, figlia del signore di Lesbo, un genovese. Anche lei morì nel 1442. Maddalena Teodora era morta ufficialmente di parto. È stato però notato dalla più imparziale letteratura scientifica che i decessi per parto o aborto non furono mai tanto frequenti nella corte bizantina quanto in occasione della permanenza a Mistrà, la capitale della Morea, di cui era despota Costantino, di queste spose occidentali degli ultimi paleologhi. Parlo di spose occidentali al plurale non solo perché anche la seconda moglie di Costantino, Caterina Gattilusio, dopo aver preso il posto di Teodora, morì così. E quindi non solo perché, non c'è dubbio, Costantino Paleologo era molto più attento alla ragion di Stato che a badare alle sue donne, come del resto i suoi cinque fratelli. Ma perché in questi matrimoni con spose occidentali c'era già una strategia, una tattica diplomatica molto acuta di Manuele II Paleologo. Dobbiamo fare un salto indietro al 1418, al concludersi del Concilio di Costanza, con l'elezione di, finalmente, dopo lo scisma d'Occidente, un unico papa, Martino V, o Done Colonne. Questa elezione era stata sicuramente molto aiutata dall'appoggio diplomatico della legazione bizantina a Costanza, inviata da Manuele II. Per sdebitarsi, Oddone Colonna, Martino V, aveva promesso ai bizantini di risolvere, dopo che con il loro aiuto era stato risolto lo scisma d'Occidente, anche lo scisma d'Oriente, cioè il problema della divisione delle chiese cattoliche e ortodosse. E proprio per questo, proprio all'indomani della sua elezione, aveva inviato una lettera in cui autorizzava i sei figli del Basileus bizantino Manuele II a sposare delle aristocratiche occidentali attraverso una formula, quella del matrimonio misto, che di fatto voleva dire matrimonio interconfessionale, cioè ciascuno dei due sposi avrebbe mantenuto la propria confessione, le spose quella cattolica e gli sposi quella ortodossa. In realtà la cosa fu più complessa di così. Dobbiamo tenere presente che, oltre alle spose date a Costantino, ma le due più importanti nozze che questa lettera, diciamo, rese possibili furono quelle di Giovanni VIII stesso, il primogenito, con Sofia di Monferrato, e del secondogenito, Teodoro, despota di Mistrà, che avrebbe dovuto succedere, come abbiamo visto, al trono di Giovanni VIII, con Cleopa Malatesta. Cleopa Malatesta era figlia adottiva di quel grande intellettuale filellenico filobizantino che era Carlo Malatesta, il signore di Rimini, figlia carnale di Malatesta dei Malatesti, detto Malatesta dei Sonetti, signore di Pesaro e Fano. Sarebbe morta in maniera molto oscura prima di poter dare alla luce un erede al trono bizantino che sarebbe stato imparentato non solo con la casa dei Malatesta, ma anche, essendo Cleopa cugina di Martino V Colonna, anche con il Papa di Roma. Era quindi un unico disegno, la divisione dell'impero, il principio della rotazione, i matrimoni dei figli di Emanuele II concessi da Martino V. C'è da dire che la loro inutilità dinastica fu clamorosa. Sofia di Monferrato si rese conto della situazione e riuscì addirittura a scappare dalla corte, lasciando Giovanni VIII libero di sposarsi la bellissima Maria d'Alania, la stupenda Maria Comnena di Trebisonda, di cui un viaggiatore occidentale, che tra l'altro era una spia e di cui riparleremo, Bertrandon de La Brocchière, ci ha dato una descrizione straordinaria. Ma Cleopa, come abbiamo detto, morì. Abbiamo dei versi di Bessarione, sempre lui che ritorna, ma è il protagonista, è il cervello di tutto questo nella generazione successiva, in cui, insomma, appare abbastanza chiaro che c'è qualcosa di oscuro dietro la morte di Cleopa, e comunque appare chiaro dagli altri testi che furono prodotti dalla scuola di Mistrà, di cui Cleopa era diventata allieva, la scuola platonica diretta da Giorgio Gemisto Pletone. Appare chiaro che Cleopa era incinta, stava aspettando un erede, il famoso erede maschio che avrebbe forse cambiato la storia se fosse stato partorito, ma non fu partorito perché madre e figlio furono forse uccisi o comunque furono eliminati dalla linea dinastica che avrebbe accomunato la ultima dinastia di Bisanzio con le principali signorie italiane e perfino quella del Papa. Il punto è che la Morea nella divisione di Emanuele II era fondamentale, era importantissima. Quando Costantino XI viene incoronato Basileus imperatore, viene incoronato a Mistrà, cioè nella capitale della Morea, non a Costantinopoli, poi dopo anche a Costantinopoli. La Morea era, nella divisione di Emanuele II, il territorio bizantino più facilmente difendibile e al quale era stato, se vogliamo, dato il massimo lustro anche dal punto di vista culturale. Se la corte di Costantinopoli era una corte operativa, ma certamente abbastanza instabile, tant'è vero che molto spesso gli eredi al trono venivano spostati da Costantinopoli a Mistrà nel timore di una spedizione e di un assedio turco. Mistrà si trovava al centro del Peloponneso, sostanzialmente dove si trovano le rovine, si trovavano anche allora, dell'antica Sparta, costruita su un monte scosceso, il monte Taigeto. Inizialmente era una cittadella franca, era stata edificata da uno di questi conquistatori crociati, poi un po' insabbiati, un Villardouin, e poi era stata ricostruita e rifortificata dai bizantini. Ora, la Morea è un punto fondamentale del piano politico, ripeto, meno semplice, meno semplicistico di quanto si possa pensare, di Emanuele II, dei suoi figli e di Bessarione, il grande, diciamo, burattinaio della generazione successiva, perché costituisce in qualche modo il piano B della strategia bizantina. Che Costantinopoli possa cadere, lo si sa presto, lo si sa forse un secolo prima del 29 maggio 1453, e la divisione dei regni e la costituzione in Morea di una corte importante, stabile e soprattutto inviolabile, significa qualcosa di molto preciso.
Don't
Noi stiamo raccontando la conquista di Costantinopoli del 29 maggio 1453, ma non possiamo pensare Costantinopoli senza Mistrà e non possiamo capire o non capire la conquista senza tenere presente che la morea, in caso di conquista turca, magari provvisoria, di Costantinopoli, avrebbe costituito il luogo, l'enclave, in cui si sarebbe attuato un salvataggio occidentale di Bisanzio. Abbiamo visto che nel 1204, quando Costantinopoli cadde sotto una pressione che proveniva da ovest, quella dei crociati, l'impero si rifugiò provvisoriamente a est, nella città di Nicea, in Asia Minore. Se Costantinopoli fosse caduta in mano turca, magari provvisoriamente, come era caduta in mano latina nel 1204, anziché trovare una ospitalità orientale, l'impero avrebbe trovato un'ospitalità occidentale, perché appunto in questo caso la pressione veniva da est. E questo presidio occidentale sarebbe stato la Morea, sarebbe stata la corte di Mistrà, che era stata predisposta per questo già da Manuele II. Questo lo sapevano benissimo tutti all'epoca, lo sapeva il Papa di Roma, lo sapeva la Curia, lo sapevano i regnanti europei, lo sapevano i signori italiani, lo sapevano i malatesta, lo sapevano gli este, lo sapevano tutti, lo sapeva soprattutto Bessarione. Lo sapevano tutti coloro che negli anni centrali del 400, diciamo tra il 1420, data dei matrimoni occidentali dei principi bizantini, al 1470, per 50 anni perseguirono un piano di salvataggio occidentale di Bisanzio, che avrebbe portato quel titolo così importante, quel titolo che non era semplicemente la corona di un regno balcanico qualunque, ma che era l'eredità dinastica legittima dell'impero romano che era stato continuato da Costantino, quel titolo sarebbe stato, forse provvisoriamente, comunque in ogni caso vitalmente conservato a ovest, sotto probabilmente la sfera di influenza papale, e comunque sicuramente a tutelare anche gli interessi commerciali delle repubbliche mercantili che nel Peloponneso avevano i loro principali scali strategici, come abbiamo visto, così come nel Peloponneso con l'episcopato di Patrasso gli interessi confessionali della Chiesa cattolica avevano una grandissima testa di ponte. Quindi bisogna tenere conto del fatto che nella scuola platonica di Mistrà, di cui abbiamo parlato, diretta da quel grande filosofo che era Giorgio Gemisto, il reintroduttore del platonismo nel 400, colui che trasmetterà il contagio platonico all'umanesimo e poi al rinascimento occidentale, quel platonismo definito da Eugenio Garen la filosofia della eversione europea. Ebbene, in questa scuola filosofica di Mistrà, di cui faceva parte Bessarione, di cui fece parte anche, pur essendo una donna, la giovane Cleopa Malatesta, prima di morire misteriosamente, si coltivavano idee politiche ben precise che tendevano alla istituzione di una nuova forma statale ellenica, in teoria di stampo platonico, ma in pratica riveduta e corretta in base allo studio delle moderne esperienze statali dell'Occidente. La formula politica di questa Morea, che sarebbe stata una nuova Bisanzio, avrebbe dovuto essere ben diversa da quella della Basileia multietnica, plurinazionale, che si era appunto gradatamente ristretta fino a quasi estinguersi nei secoli precedenti. Doveva essere una specie di città-stato a metà tra la polis ellenica e la signoria rinascimentale italiana. E questo in uno schema molto precisamente elaborato negli scritti politici di Gemisto stesso e poi di Bessarione, che solo apparentemente erano utopistici. Gemisto, nella sua raccomandazione al despota Teodoro sulla situazione del Peloponneso e poi nel suo memoriale all'imperatore Emanuele sui fatti del Peloponneso. Bessarione, quantomeno, nella sua lettera a Jacopo della Marca. Il programma politico di riforma della Morea e di costituzione nella Morea di una nuova Bisanzio, elaborato negli scritti politici di Gemisto e poi riecheggiato in quelli di Bessarione, era solo apparentemente utopistico. Entrambi, nei documenti operativi che avevano inviato ai regnanti bizantini, proponevano delle riforme concrete, in alcuni casi possiamo dire illuminate. C'è un grande storico russo, Vassiliev, che è arrivato a paragonare le opinioni politiche della scuola di Mistrà a quelle di Rousseau e di Saint-Simon. Ogni dettaglio veniva considerato e studiato alla scuola di Gemisto in modo molto concreto. I complessi testi della legislazione bizantina, per esempio, ma anche gli aspetti economici, fiscali, l'amministrazione territoriale, i problemi di economia monetaria, il risanamento della bilancia commerciale che invocava misure protezionistiche contro le importazioni di beni producibili all'interno, la modernizzazione delle tecniche di produzione, oltre a una riforma della pubblica istruzione concepita personalmente da Bessarione, che avrebbe dovuto aggiungere allo studio delle lettere quello delle tecnologie per adeguarsi appunto ai progressi tecnici dell'Europa nord-occidentale e ritrovare, adattandola agli equilibri del mondo moderno, la prosperità e l'autonomia dell'antica Grecia. Questo programma così dettagliato era prodotto da un vero e proprio laboratorio di analisi politica in cui operavano i migliori cervelli di Bisanzio, e anche per questo il giovane allora Bessarione vi era entrato. Non possiamo non pensare che tutto questo fosse assolutamente presente anche a Costantino XI, quando si decise a rimanere a Costantinopoli nonostante l'assedio si facesse sempre più duro, gli attacchi di Mehmet sempre più frequenti, i bombardamenti sempre più insidiosi e incessanti. Per 3 volte a Costantino XI fu proposto di ritirarsi a Mistrà, in Morea. Il sultano stesso aveva garantito la possibilità di continuare l'impero in Morea. E invece Costantino XI, l'ultimo imperatore di Bisanzio, morì in battaglia. Molti non sarebbero riusciti a crederci, avrebbero detto che si era marmificato, che era diventata una statua di marmo sprofondata nei sotterranei della città e che ogni notte avrebbe continuato a animarsi, a combattere contro gli infedeli, lanciando con la spada scintille nel buio. Alcuni cristiani ortodossi considerano Costantino XI un santo, anche se non è stato ufficialmente beatificato. Certamente quello che noi possiamo giudicare dalle fonti del suo comportamento eroico nella difesa di Costantinopoli è moralmente notevole. Ma al di là di questa non ufficiale, ufficiosa glorificazione di Costantino XI come etnomartir, c'è anche stata nella piazza della cattedrale di Atene l'erezione della statua di San Costantino XI etnomartire con la benedizione formale delle autorità ecclesiastiche. C'è una sua festività che cade proprio il 29 maggio. Ma al di là di questo, il vero grande problema che si pone l'analista di fronte al comportamento di Costantino XI a Costantinopoli è: come mai non adottò il piano B? Come mai non lasciò la città per andare a Mistrà? Questo è un punto nodale su cui naturalmente torneremo, e intanto io vi saluto e vi do appuntamento domani alle 8 della sera. Alle 8 della sera.
29 maggio 1453, la caduta di Costantinopoli, di Silvia Ronchey. Regia di Federica Barozzi, a cura di Giancarlo Simoncelli.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.